Grazie a Francesco Tortorelli anche per essere stato così bene nei tempi e per averci dato una visione d'insieme di quelle che sono opportunità e sfide e per l'utilizzo dei big data ineludibili però nell'ambito di una smart city. E proprio sulle opportunità e sfide e in particolare sulle caratteristiche di apertura di questi dati, Salvatore Marras ci dirà cosa ne pensa.
Vorrei dare un contributo a questi ragionamenti sul fronte. I big data possono essere anche open data, e quindi anche mi ricollego all'ultima slide di Francesco Tortorelli quando parlava di una politica sui dati. Quindi ci sono anche delle domande alle quali tutto sommato io non ho dato ancora delle risposte definitive, quindi penso che sia un tema sul quale è utile ragionare insieme. Il sottotitolo "Molti dati per domande complesse", cosa significa? Significa che da un lato per affrontare, soprattutto dal punto di vista della pubblica amministrazione, che è il punto di vista nel quale mi metto, il tema dei big data, si devono affrontare problematiche di una certa rilevanza, ma dall'altra parte è anche vero che queste grosse mole di dati ci consentono di dare risposte che finora trovano difficile materia prima sulla quale essere lavorate. Tra le tante definizioni, io non sono un tecnico, quindi non sono andato a calcolare i terabyte, le dimensioni, però ho trovato questa definizione di big data che in qualche modo mi conforta. Perché mi conforta? Perché mi dà quasi con il senso di tangibilità di cos'è un big data. Sono quei dati che non è ragionevolmente possibile elaborare, memorizzare in un singolo laptop o un server. Quindi questo un po' conforta, un po' sconforta, perché se non li puoi mettere sul tuo computer non ce li hai, non li puoi avere, non li puoi portare da qualche parte. Quindi sono un oggetto del quale noi in qualche modo non possiamo essere diretti fruitori. E quindi questa poi è poi il quesito che fa parte di queste domande che mi metto: ma se è così, possono essere aperti? O meglio, ha senso aprire dei dati che non possono essere trasferiti da parte di tutti? E non sono solo grandi i big data, da quello che si vede sono anche dei dati che cambiano velocemente, sono generati velocemente, quindi hanno anche un aggiornamento costante, quindi anche qua che ti scarichi il CSV che al massimo te l'avranno aggiornato stanotte. Sono dati spesso parziali perché sono presi da diverse fonti, non sempre sono completi, quindi hanno anche una difficoltà nell'essere manipolati, sono variegati perché hanno diverse sfaccettature, diversi contenuti, e soprattutto sono dati che quasi sempre sono non strutturati. Questo poi è un cambiamento che proprio negli ultimi 10 anni è diventato evidente, mentre 10 anni fa il 70% dei dati disponibili erano di tipo strutturato, oggi esattamente il contrario, il 70% dei dati che girano su internet sono dati non strutturati, e quindi servono risorse e strumenti per elaborarli che non sono quelli che comunemente abbiamo usato. Questo pezzo di infografica l'ho ritagliato da un'infografica, mi sembra utile perché in questo minuto che voi perdete per guardarlo vengono generate tutte quelle informazioni. C'ho solo i 2 milioni di interrogazioni su Google, 600.000 condivisioni di Facebook, 100.000 tweet, quindi c'è questa quantità costante di dati che vengono prodotti. Questa infografica la trovate facilmente se cercate Every Minute of the Day su Google, rientrate in quei 2 milioni di ricerche che si fanno in questo minuto, la trovate facilmente. Quindi, primo problema, se sono tanto grandi è inutile che siano aperti? Qua forse devo lasciare un punto interrogativo. Ma potrebbe essere che oltre ai dati mi dai anche le risorse per trattarli, cioè la soluzione potrebbe essere che se ci sono delle risorse aperte per trattare i big data posso anche avere dei big open data, e se sono tanti ed è strutturati devo anche avere degli adeguati algoritmi per trattarli, e forse la qualità di questi algoritmi, di questi diciamo processi che applico ai dati, sono alla fine più importanti degli stessi dati, visto che questi dati sono destrutturati e quindi la qualità è anche difficile da controllare dato il loro numero, le diverse provenienze. Allora se poi la città la consideriamo proprio dal punto di vista della Smart Cities, produce questi dati, pensiamo ai dati legati ai sensori che possono essere collegati ai semafori, quelli che possono essere collegati alle centraline meteorologiche, i dati che possiamo tirar fuori da casa. Qualcuno prima in un altro seminario diceva: ma perché non usare i contatori dell'Enel che sono connessi per esempio per dare indicazione di qual è il consumo energetico di ogni edificio, di ogni strada, di ogni stabile a seconda delle ore del giorno, e magari anche incentivare a ridurre i consumi, perché questi dati ti ritornano e ti dicono: guarda che stiamo consumando in maniera eccessiva. Le informazioni che produce la stessa amministrazione, la struttura urbana, tutta la parte che può essere poi georeferenziata e quindi avere quel valore aggiunto del dirti dove si trovano quelle informazioni, per non parlare di tutto quello che è la struttura urbana e le transazioni della città. Per una città le transazioni sono anche le persone che prendono un autobus, entrano in un'amministrazione pubblica, vanno in un museo, quindi ci sono tutta una serie di movimenti di informazioni generate dalla città. Quindi la città produce una quantità di dati rilevante. Questo è un esempio che mi ha colpito, ve lo riporto. Questo signore c'ha in mano un apparecchietto che si monta dentro i cassonetti della spazzatura, si mette sotto il coperchio e questo apparecchietto è in grado di andare a leggere se il cassonetto è vuoto o pieno. Quindi da un lato dà dei dati all'amministrazione, che potrebbe decidere di non fare la raccolta mandando il mezzo alla stessa ora tutti i giorni negli stessi posti, ma fare dei percorsi guidati dalle esigenze. Ma questo apparecchietto ci potrebbe anche dire noi se il cassonetto sotto casa è pieno o vuoto, oppure se sta per arrivare il camion, quindi se ho delle cose che magari è meglio far portare subito al macero, le posso consegnare. Quindi c'è un crescere, uno svilupparsi di forme e modi attraverso i quali questi dati ci possono arrivare. E noi come amministrazione, come città, diventiamo anche utenti utilizzatori di questi dati. Ovviamente si usano gli stessi dati prodotti dalla città, i dati che producono le persone, le imprese, il tessuto economico, le strutture che vivono nella città, i dati che vengono prodotti nei social media dai cittadini. Quindi c'è una forte esigenza da parte della pubblica amministrazione non solo di preoccuparsi di cosa mettere a disposizione, ma anche di come usare queste informazioni, come usare per le informazioni che vengono dai cittadini per migliorare i servizi, per attivare forme di partecipazione meno tradizionale, per cercare di essere più attenti alle esigenze, alle criticità che vengono dal territorio, tutto il tema delle emergenze. Quindi qua si può mettere un po' di tutto. Pensate quando ognuno di noi avrà 5 Google Glass in testa e girerà in giro per la città producendo dati in maniera costante, continua e rileggendoli nel proprio visore. Diventeremo un po', come dire, abulimici di dati. Sempre dal punto di vista della PA, questo significa che ci vogliono delle competenze nuove, ci vogliono delle competenze nuove che oggi non ci sono. Tanto lo dico perché proprio in questo periodo stiamo lavorando con l'Agit, con altre amministrazioni sul piano di diffusione della cultura digitale in Italia, perché è una delle criticità. Noi siamo indietro un po' in tutte le classifiche europee che riguardano il processo dell'agenda digitale. Anche dal punto di vista delle competenze digitali siamo in una situazione veramente critica. Diciamo che siamo sempre nel penultimo posto, solo perché c'è la Romania che riesce a fare peggio di noi. Quindi abbiamo un problema di competenze specialistiche, abbiamo un problema di competenze, diciamo, di cultura diffusa da parte dei cittadini, che significa anche capacità di usare i servizi della pubblica amministrazione, abbiamo un problema di competenze trasversali. Quindi si deve avviare un piano che in qualche modo ci consenta di recuperare o almeno di continuare a perdere posizioni. Quando si parla di big data bisogna pensare al processo che riguarda il trattamento dei big data. Ci sono delle fasi che riguardano l'identificazione delle fonti, la raccolta dei dati e la loro struttura, perché avendo più fonti questi dati devono essere in qualche modo anche tra loro aggregati, linkati, organizzati e poi elaborati per dargli un valore. I dati devono poi essere in qualche modo resi leggibili, trasformati, dare delle informazioni, essere restituiti ai cittadini. Si parla di queste figure che un po' già esistono, l'enterprise architect, il business analyst, e adesso nasce questa nuova figura che è il data scientist. adesso forse magari anche dall'Istat ci può arrivare un contributo da questo punto di vista, perché immagino che loro su questo tema siano già abbastanza avanti. Insomma, siamo in questa situazione, ci sono dei grandi dati e per adesso l'amministrazione ha le dimensioni di un bambino, si trova di fronte a un ostacolo veramente rilevante. Come si può crescere? Come si può fare, non dico come dire, un passo tale da buttare giù questo lottatore di sumo? Io ho trovato un suggerimento, che in realtà è una strada da esplorare, che è quello di iniziare a pensare non più in termini di public sector information. Sapete che poi c'è una nuova direttiva della Commissione europea su questo tema, ma iniziare a pensare in termini di public e digital infrastructure, cioè una struttura fatta di informazioni ma anche di risorse messa a disposizione della comunità. E forse proprio dalle città che può partire questa iniziativa. Io non credo che un'azione del genere possa partire da un governo, da un'amministrazione articolata e complessa come quella dello Stato. Io credo che proprio dalle città potrebbero venire esempi di questo tipo. Cosa significa PDA? Significa dei servizi online che espongono i dati e mettono a disposizione le risorse per elaborarli senza limitazioni d'accesso. Ci sono già degli esempi, cioè dei dati che io non posso scaricare nel mio computer, posso comunque accedere perché conosco comunque il loro contenuto, sono aperti e quindi li posso usare, scaricare parzialmente, prendo quello che mi serve, ma ho anche lì dentro gli strumenti, gli algoritmi, il software per elaborarli. Quindi ho quel qualcosa che sul mio computer non potrebbe consentirmi di macinare quei dati, ma sta magari su un cluster, sul cloud, su una rete di computer. Quindi si tratta anche di passare da una logica non solo di open data e open service, ma anche di open government service. C'è una definizione, o meglio, più che una definizione, un'indicazione di quali che sono i principi che dovrebbero avere questi servizi per l'open government, che sono intanto che sono basati sui dati aperti, ma non escludono i dati aperti. Questo credo che sia importante, perché spesso si fa anche questa strana confusione tra open data e open service. Non è che se io do l'open service tolgo gli open data, è un qualcosa in più che si aggiunge e dà maggiore ricchezza. Ci deve essere un accesso in tempo reale, perché molti di questi dati, big data, vengono prodotti in tempo reale, e quindi anche qua un esempio classico che viene fatto è quello, per esempio, penso che molti di noi hanno nella nostra città l'applicazione che ci consente di vedere l'orario al quale arriva l'autobus. Beh, quell'applicazione è fatta da qualcuno che si è scaricato dei dati, c'ha un suo algoritmo che calcola i tempi di trasporto, di movimento degli autobus e ci dice quando arrivano. Ma in realtà perché io devo usare un algoritmo diverso da quello che magari usa l'azienda dei trasporti? Però è importante che quell'algoritmo sia noto. Quindi è importante anche che la forma attraverso il quale le applicazioni elaborano i dati siano aperte. Quindi devono essere noti questi algoritmi e devono essere anche verificabili, perché poi se io uso un'elaborazione e ho, come dire, già i dati non sono mai sempre totalmente puliti, ma anche un'elaborazione sporca, rischio poi di prendere decisioni su informazioni sbagliate. Quindi ci deve essere anche una verificabilità. Ed è ovviamente una possibilità di riuso attraverso degli open standard. Sotto c'è un riferimento al blog di Open Knowledge Foundation dove questi punti sono trattati. Io ho finito e vi ringrazio.